Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. La Bibbia è la parola di Dio. È più attuale di quanto è il giornale di oggi. Molto di più. La Bibbia è la parola di Dio, ci fa vedere quello che è nel cuore dell'uomo. Piuttosto si vede più del cuore nostro dalla Bibbia di quanto vediamo guardando noi stessi nello specchio. Stasera vogliamo considerare insieme un avvenimento che troviamo in tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Evidentemente lo Spirito Santo ritenne che fosse così importante che ha guidato tre autori di mettere nella parola di Dio. Vogliamo considerare la storia dell'incontro di quello che noi chiamiamo spesso il giovane ricco. Il giovane ricco. Noi guarderemo principalmente nel Vangelo di Luca, con qualche commento dagli altri Vangeli. Allora, questo avvenimento, questo incontro avvenne quando Gesù era già molto famoso, aveva già compiuto i suoi miracoli, aveva già insegnato molto, allora si capiva che era da Dio. Chi aveva occhi aperti capiva che era il Messia, il Cristo. Prima di leggere il brano vorrei menzionare qualche cosa su chi è questo uomo. Il brano dice due o tre commenti, in Marco altri, in Matteo altri, allora io vorrei raggruppare questi commenti per darci un quadro di questo uomo. Matteo lo descrive come un uomo giovane. Luca lo descrive come un capo, uno che aveva una certa importanza nella società. Sarebbe probabilmente un capo religioso, per il semplice fatto che i romani erano i capi civili, militari e politici, quindi i giudei avevano una struttura religiosa che aveva molto potere e sarebbe stato un capo nell'ambito probabilmente religioso. In Luca leggiamo che era molto ricco, aveva molte ricchezze, quindi molto, molto di più della media. Era un uomo veramente ricco. Allora, qui c'è un uomo ancora giovane. Non è che dopo anni, decenni di lavoro è arrivato a una posizione. Lui era giovane, era già potente, ben rispettato, perché se era un capo è stato riconosciuto sopra la norma, era già ricco. Aveva davanti a sé, si presume quando uno è giovane, non vuol dire, aveva davanti a sé una vita lunga da godere quello che già aveva, dei tesori del mondo. Infatti, si potrebbe dire che agli occhi del mondo aveva tutto quello che uno cerca. Aveva potere, aveva ricchezza, era ancora giovane. Almeno, umanamente parlando, già da giovane aveva raggiunto la cima della società. Però per quanto aveva raggiunto di successo nella vita, possiamo capire qualcos'altro di questo uomo giovane ricco. Egli non aveva pace nel suo cuore. Egli non aveva pace nel cuore. Vediamo questo soprattutto nel Vangelo di Marco, dove dice che lui pubblicamente correva per arrivare a Gesù, si è gettato in terra inginocchiandosi davanti a Gesù, che era una posizione di grande umiltà, non era quello che faceva un capo. Un uomo importante non si inginocchiava davanti un'altra persona. Si parlava con grande rispetto l'uno per l'altro, come si fa anche fra noi in Italia. Ma questo uomo, ignorando quello che avrebbe potuto pensare gli altri, per l'agitazione del suo cuore, si è gettato in terra davanti a Gesù per fare una domanda che bruciava nel suo cuore. Quell'uomo sapeva che pur avendo il meglio che il mondo offre, sapeva di non avere la vita eterna. Sapeva di non essere salvato. Sapeva di non essere pronto per il giudizio che seguirà la morte di ciascuna persona. Quindi, gettandosi in ginocchio davanti a Gesù, chiese a Gesù come poteva ottenere la vita eterna. Questo è un esempio di come siamo noi delle volte. Può sembrare di fuori che abbiamo tutto. Abbiamo salute, un buon lavoro, una bella famiglia, quello che vuoi, sembra che ma tu hai una bella vita. Però dentro si può avere un cuore turbato, si può avere vuotezza, che cerchi di nascondere dagli altri, ma è dentro. Questo uomo, pur avendo tutto, era vuoto dentro, ed è venuto a Gesù cercando aiuto, sapendo di non essere pronto per il giudizio, sapendo che quello che aveva non basterebbe, perché arriverebbe al giudizio e la ricchezza non bastava. Quindi voleva prepararsi per la sua eternità. Quindi si tratta di un uomo che aveva grande successo agli occhi del mondo, ma che era vuoto dentro. Allora, tenendo quello in mente, leggiamo il racconto dell'incontro di questo uomo con Gesù. Leggo da Luca 18, da 18 a 21. Luca, allora Luca non dice che si è gettato in ginocchio, Marco dice quel taglio. Uno dei capi interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E colui disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Mi fermo là. 18. Uno dei capi lo interrogò, dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Matteo dice: Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Aggiunge la frase: Che devo fare di buono per avere la vita eterna? Poi leggo di Marco, da Marco: Ora mentre stava Gesù per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Nonostante che questo uomo era ricco e importante, correva Gesù gettandosi in ginocchio davanti a lui. E qui vediamo una certa disperazione che spingerebbe un uomo del suo rango sociale di correre e buttarsi in ginocchio. Il suo cuore era molto turbato, è ovvio. Quindi, cosa vediamo già in questo uomo? Vediamo che lui capiva una verità importante, che esiste la vita dopo la morte, che esiste l'eternità. Questo uomo sapeva che la vita non finisce qua, ma c'è un'eternità dopo. La morte è solamente un momento in cui lasci questo corpo, ma non muori. È come montare in aereo, meglio ancora un navicello spaziale, è la partenza. Tu ci sei ancora, solo che hai lasciato la terra. Hai lasciato quello che era stato la tua casa, il tuo mondo per anni. Tu ci sei, solo che non sei più sulla terra. E questo uomo capiva quello. Lui conosceva le scritture, perché se era un capo, conosceva molto bene la Bibbia. Anzi, vediamo da altri commenti anche. E quindi sapeva che dopo la morte esiste paradiso, nella presenza di Dio, pieno di gioia, ed esiste l'inferno. Un posto di tormento terribile che dura per sempre, lontano dalla presenza di Dio. Quest'uomo capiva che avere la vita eterna era estremamente importante. Nella Bibbia la parola vita eterna non vuol dire vivere per sempre, perché tutti vivono per sempre, quelli con Dio e quelli nell'inferno. Vuol dire vivere per sempre con Dio, vita eterna. Allora, potremmo dire che la stoltezza più grande di tutte le stoltezze, più grande di qualunque stoltezza nella vita, è di ignorare l'eternità. Non c'è stoltezza più grande che ignorare, non pensare all'eternità. Quello è stoltezza. Gesù dice in Marco, è sul foglio, Marco, capitolo 8, versetto 36, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Che importa guadagnare tutto il mondo per poi perdere l'anima per tutta l'eternità? Che immensa stoltezza non prepararsi per l'eternità. Quindi, ricordate la storia quando Gesù parlò di quel agricoltore ricco che voleva godere le sue ricchezze per tanti anni? E nel Luca 12, 16 a 21, ve lo leggo, Gesù disse loro una parabola. Luca 12, 16 e 21. La tenuta di un uomo ricco diede un'abbondante raccolto ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò. Dimolerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà rimandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Il punto qua è molto chiaro. Chi pensa alle cose di questo mondo e non si prepara per l'eternità è un grande stolto. Non esiste stoltezza più grande che la stoltezza di arrivare al giudizio finale non preparato. Questo giovane uomo capiva che l'eternità è estremamente importante. Perciò non esitava di correre a Gesù e inginocchiarsi davanti a Gesù per chiedere cosa dovevo fare per ereditare la vita eterna. Io chiedo a ciascuno di voi, tu ti rendi conto dell'importanza di considerare e preparare per la tua eternità? Che serve cercare la vita che vuoi qua sulla terra, quando ben presto ti troverai davanti al giudizio di Dio per dover passare tutta l'eternità in tormento se non ti sei preparato? La cosa più importante della vita è di avere la vita eterna. E questo giovane uomo cosa voleva? Voleva la vita eterna. Però comprendiamo un'altra cosa dalla sua domanda, una cosa importante notare. Questo uomo credeva di poter meritare, guadagnare la vita eterna. Notiamo qual era la sua domanda. Maestro buono, che devo fare? Che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? Che devo fare di buono per avere la vita eterna? Questo uomo credeva di poter fare abbastanza lui di buono per meritare la vita eterna. Non stava chiedendo a Gesù la salvezza. Non aveva fede in Gesù, se non fede che era un bravo maestro che poteva spiegare a lui cosa doveva fare lui. Attenzione, lui non chiede a Gesù la salvezza. Lui non ha fede che Gesù potrebbe salvarlo. Lui voleva solo sapere come salvare se stesso. Lui era convinto che era abbastanza buono se potesse capire gli ultimi passi per poter guadagnare la vita eterna. Di nuovo chiedo a ciascuno, tu pensi di poter superare il giudizio di Dio con il tuo impegno, la tua bontà? tu sei come quell'uomo? Allora ascolta attentamente la risposta di Gesù a lui, perché vale anche per te e vale per tutti. Leggo il versetto 19. E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Questo uomo chiama Gesù buono, ma perché chiama Gesù buono? Perché in realtà, ed essendo buon giudeo, lui sapeva questo, nessuno è buono in sé, nessun uomo è buono. Allora, infatti Romani 7 dice, infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Non c'è alcun bene nell'uomo. Isaia dice che tutte le nostre opere buone sono stracci sporche al Signore. Allora, perché questo uomo chiamò Gesù buon maestro? Riconosceva che Gesù era Dio? Da Dio, è Dio? Oppure vedeva Gesù solo come un grande maestro? Perché se vedeva Gesù come grande maestro, che vantaggio finto portava a sé di chiamare Gesù buono? Perché se Gesù, dal suo punto di vista di questo giovane, era buono come uomo, anche lui poteva essere buono come uomo. Cioè questo uomo stava abbassando la barra di che cosa è buono. Cioè la Bibbia dice che nessun essere umano è buono per conto suo. E questo uomo conosceva le scritture. Perciò chiamare Gesù buono, in fin dei conti, era un modo di abbassare il livello di che cosa è buono, in modo che anche lui poteva arrivarci. Non era rispetto per Gesù, in fin dei conti. Non è che delle volte le persone danno complimenti a quelli che sono come loro, perché in fin dei conti alla fine stanno dicendo le stesse cose di loro stessi. Certe persone che arrivano a un certo livello sociale danno molto rispetto ad altri dello stesso livello, perché così loro si vedono di meritare un tale rispetto. E questo uomo stava chiedendo a Gesù, dicendo a Gesù, oppure, e Gesù, attenzione, dicendo, perché tu mi chiami buono? Solo Dio è buono. Allora, stava dicendo, prima di tutto, nessun uomo è buono. Quindi non devi pensare minimamente che tu arriverai ad essere buono. Nessun uomo è buono. E poi solo Dio è buono, quindi se vuoi chiamare me buono, valuta chi sono. Cioè, una doppia martellata lì. Dicendo, nessun uomo è buono, dimostrava che tu non sei buono. Tu sei peccatore. Cioè, Gesù, questo uomo capiva benissimo quello, perché era palese. Nessun uomo è buono. Tu non sei buono. Tu sei peccatore. Infatti, importante. Ma questo uomo capiva che Gesù è Dio? Perché in fin dei conti la domanda più importante della tua vita è chi è Gesù Cristo per te? È il tuo Dio? O è una persona storica? Va bene, è anche Dio. No, 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 è il tuo Dio. Non basta che sia Dio di tuo papà e tua mamma, o dei tuoi amici, o del tuo coniuge. È il tuo Dio. Allora Gesù, dopo aver detto perché mi chiamo buono, nessuno è buono tranne Dio, risponde, ma non è che risponde, non risponde alla sua domanda. Dichiara qualcosa di biblico, senza rispondere alla domanda. E quello che dice, non rispondendo alla domanda, aiuta l'uomo a capire la sua condizione davanti a Dio. Allora, la domanda è, cosa devo fare io per ereditare la vita eterna? E Gesù non dice, tu devi fare questo. Gesù dice, tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Certamente questo uomo conosceva, era un capo religioso, i giudei conoscevano i comandamenti a memoria. Gesù non stava dicendo che questo uomo poteva ereditare la vita eterna osservando i comandamenti, non dice nulla del genere. Perché nessuno riesce ad osservare i comandamenti perfettamente. Gesù solo elenca alcuni dei comandamenti. Con quale scopo? Per dimostrare a questo uomo, ma perché tu vuoi fare per arrivare all'eredità, alla vita eterna, quando tu non riesci nemmeno a seguire la legge di Dio che tu conosci? In Romani 3, 19, 20, sul foglio, l'Apostolo Paolo spiega che nessun essere umano riesce a essere giustificato, ovvero salvato, avere vita eterna, per mezzo dell'ubbidienza alla legge di Dio. Vi leggo Romani 3, 19. Ora, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Nessuno arriva ad avere la vita eterna per mezzo dell'ubbidienza alla legge di Dio, perché nessuno mai riesce a ubbidire in modo perfetto alla legge di Dio. Quindi, elencando alcuni dei comandamenti, Gesù stava aiutando questo uomo a capire che è impossibile per lui di fare cose buone per ereditare la vita eterna. E se questo uomo fosse stato onesto, avrebbe riconosciuto e ammesso a quel punto: sì, io conosco la legge, ma non riesco a seguire la legge. Allora avrebbe potuto dire: allora, Signore, ho bisogno di un salvatore. E non doveva cercare altrove. Però questo uomo non era onesto. Non era onesto non solo con Gesù, non era onesto con se stesso. Ascoltate la sua risposta alla dichiarazione di Gesù. Gesù ha solo elencato un po' della legge. E l'uomo disse, e colui disse: tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che terribile bugia. Questo uomo non capiva nulla della santità di Dio. Egli dichiara di aver osservato tutti i comandamenti fin dalla sua giovinezza. In altre parole, si stava dichiarando di essere buono. Cioè, lui sta dicendo: io ho sempre osservato i comandamenti, quindi sarebbe un buono. Ma Gesù aveva appena detto: nessuno è buono. Allora, vediamo molto il cuore di questo uomo. Non c'è nulla di più triste che una persona che non riconosce la gravità della propria condizione. Non c'è modo di aiutare chi non sa di avere bisogno di aiuto. Questo uomo cercava di presentarsi come uno che aveva sempre ubbidito perfettamente alla legge di Dio, da quando era ragazzino. Non voleva riconoscersi per quello che era, un peccatore. Allora, nonostante l'orgoglio di questo uomo, Gesù non lo ha scartato, ma continuava ad aiutarlo a vedere il suo peccato, in modo che poteva vedere il suo bisogno di un salvatore. Che cuore di Gesù! Gesù inizia dicendo: nessuno è buono, elenca la legge, l'unica possibilità per un uomo minimamente onesto è di dire: non sono buono, Gesù, non riesco. Invece questo uomo: io ho sempre ubbidito la legge. Gesù avrebbe dovuto dire: allora vai. Vai e rispetta il giudizio. Cosa fa Gesù? Non lo fa. Gesù continua ad aiutare questo uomo. Gli dice qualcos'altro per mettere la sua legge ancora più in evidenza. Udito ciò, versetto 22. Udito ciò, Gesù gli disse: ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e poi vieni e seguimi. per mostrare a questo uomo il suo peccato, per fargli capire che in realtà non era un uomo buono ed era impossibile per lui di fare del buono per ereditare la vita eterna, Gesù mette davanti a questo uomo il fatto che amava i suoi soldi più di quanto amava Dio. È quello che Gesù sta dicendo. Non sta spiegando come uno può guadagnare la salvezza, perché la salvezza non si guadagna. Sta dimostrando all'uomo il suo peccato che continuava a rifiutare di ammettere. Gesù gli dimostrava che non poteva mai fare abbastanza, perché era un peccatore che aveva bisogno di un salvatore, non di una via per arrivarci da solo. Se pensiamo, anche altre volte Gesù dimostrava il peccato della persona con cui parlava. Così diceva Gesù alla donna samaritana al pozzo, quando lei diceva, dammi dell'acqua vivente. Ha detto, certo signore, subito. Cosa ha detto? Prima, vai a chiamare tuo marito. Non ho marito. Hai detto, bene, non hai marito. Hai avuto 5 mariti, adesso tu stai convivendo con un uomo che non è il tuo marito. Tu sei un'adulatrice. Allora, Gesù metteva davanti il suo peccato. Perché non si arriva alla salvezza prima di arrivare al punto di capirsi peccatori. Allora Gesù stava facendo quello con questo uomo. Prima che una persona può ricevere il dono della salvezza, per avere la vita eterna con Dio, quella persona deve riconoscere che il dono della salvezza non può meritare per conto suo. Deve riconoscere che è impossibile per lui di arrivarci e deve rivolgersi a Gesù Cristo come salvatore del peccatore, che si abbassa a prendere la persona su. Questo uomo è venuto a Gesù non per la salvezza, è venuto a Gesù per istruzioni su come guadagnare la salvezza. Questo uomo aveva tanta fede in chi? In se stesso, non in Gesù. Questo uomo credeva di poter farcela a lui. Era un uomo di fede, ma non la fede che salva, la fede che condanna. Gesù gli ha mostrato il suo peccato. Quando questo uomo osava dire che aveva obbedito alla legge di Dio da quando era un ragazzo, Gesù gli mostra che non è vero, perché è attaccato ai suoi soldi. Inoltre, Gesù gli mostrava che per avere la salvezza doveva smettere di avere fede in se stesso e nei suoi soldi e doveva iniziare a avere fede in Gesù, che sarebbe il significato di vieni a seguirmi, fidati di me. Metti la tua vita nelle mie mani, senza farmi domande dove ti porterò, perché la fede è quello. Io ti seguo e non ti chiedo dove, tu vai e io ti seguo, perché tu sei il mio salvatore. Per ricevere il dono della salvezza, una persona deve vedere la salvezza, che vuol dire essere trovato in Cristo Gesù, come la cosa più preziosa della vita. A questo punto l'uomo si trovava ad un bivio. Gesù aveva messo alla luce la malvagità del suo cuore. A questo punto l'uomo stesso non poteva nascondere il fatto che era peccatore. Gesù aveva dimostrato palesemente che anziché essere un uomo per bene, che osservava la legge di Dio, era un idolatra che amava i suoi soldi anziché Dio. Così, davanti a questo bivio, questo uomo aveva due possibilità e doveva scegliere o l'uno o l'altro. O poteva riconoscersi un peccatore e chiedere misericordia e la salvezza da Cristo, sapendo di non meritarla, oppure poteva andare via da Gesù, amando di più il suo tesoro terreno che Dio, e aspettare un'eternità di tormento. Questo era il bivio davanti al quale si trovava. dovevo scegliere o la destra o la sinistra. Quale scelse? 23, versetto 23. Egli, udite queste cose, si rattristò grandemente perché era molto ricco. Quando questo uomo ha capito la risposta di Gesù e ha capito che non poteva guadagnare la salvezza, perché lui voleva tenere i suoi soldi, tenere il suo idolo, tenere quello che era il suo tesoro e in qualche modo comprare la salvezza, e quando ha capito che era impossibile, lui era triste. Perché per quanto voleva la vita eterna, voleva di più la sua ricchezza. Ed era disposto ad abbandonare la vita eterna. Era disposto a camminare nella via che portava al tormento eterno, pur per non perdere per qualche breve anno la sua il suo tesoro sulla terra. Quindi, cosciente di quello che stava facendo, egli scelse la via della morte, la via del tormento eterno, la via della perdizione. Questo uomo era venuto faccia a faccia con il Salvatore e preferiva un tesoro falso che la salvezza eterna. Il Vangelo è buona notizia, ma non è buona notizia per tutti. È buona notizia per quelli che vogliono la salvezza, che vogliono Cristo più di qualsiasi altra cosa. Se uno preferisce un tesoro terreno più di quanto vuole Cristo, allora il Vangelo è una sentenza di morte. Io prego tanto per i nostri figli che sentono il Vangelo, che non sarà una sentenza di morte per loro, perché loro sentono. Prego per tutti quelli con cui parliamo che sentono il Vangelo, che possono capire che può essere un odore di vita oppure un odore di morte. Coloro che abbracciano la salvezza diventa un odore di vita, quello che rifiutano la salvezza diventa un odore di morte. Vi leggo su foglio 2 Corinzi 2, 14 a 16. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Perché noi siamo per Dio, noi che siamo salvati, siamo per Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, quelli che periscono, un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi siamo l'odore di Cristo, dove passiamo, con le persone con cui parliamo, lavoro, parenti, ufficio, amici, vicini, noi siamo l'odore di Cristo. Per quelli che si ravvedono è un odore di vita a vita, e per quelli che ignorano o rifiutano è un odore di morte a morte. Questo uomo non era un nemico del Vangelo come i farisei. Lui non odiava Gesù, è venuto a Gesù, ma non voleva Gesù. Non voleva Gesù, non voleva la salvezza da Gesù, non voleva perdono, voleva lui guadagnare la salvezza tenendo intatto il suo orgoglio, e così doveva andare via senza la salvezza. Questo uomo andò via molto triste, ma rifiutando di ravvedersi e umiliarsi davanti a Cristo, riconoscendosi peccatori. I discepoli di Gesù avevano visto la scena, sono rimasti colpiti che questo uomo aveva chiesto della vita eterna e poi aveva rifiutato. Perciò Gesù coglie l'occasione per insegnare a loro una lezione molto importante. Leggo versetto 24. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. È tanto, tanto difficile per una persona che ha ricchezze di entrare nel regno di Dio, ovvero di essere salvata. Perché è così difficile? Perché coloro che hanno ricchezze credono di avere già un tesoro. E questo rende più difficile vedere il vero tesoro della vita eterna. Allora, attenzione, ricchezze possono essere qualsiasi cosa che la persona considera di grande valore. Per una persona ricchezza, per tanti, possono essere i soldi. Uno potrebbe avere la mania di raccogliere, comprare, ottenere quadri di nomi famosi, di artisti famosi nei secoli. Magari uno potrebbe offrire ad un altro 10 quadri famosissimi alla persona, prova a dire, guarda, cosa mi servono, non mi piacciono neanche. Ma per un altro potrebbe essere il suo tesoro. Allora, ricchezza è quello che tu ritieni di grande valore. E quando tu riesci ad ottenere quello che tu ritieni di grande onore, sei una persona con molte ricchezze. Può essere soldi, può essere importanza agli occhi degli altri, può essere una vita tranquilla, può essere una vita di tanto divertimento, può essere tante cose. In parole semplici potremmo dire che una persona che ha ricchezze è qualsiasi persona che ha ottenuto quello che stava cercando dalle cose terrene. E Gesù dice che è tanto, tanto difficile per chi ha delle ricchezze di essere salvato. Infatti, per spiegare quanto è difficile, aggiunge in 25: è più facile che un cammello passi attraverso la crugna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. In altre parole, umanamente parlando, è impossibile per una persona che ha ottenuto quello che serve il suo tesoro terreno di essere salvato. Perché un cammello, che è un animale molto grande, più grande di un cavallo, e si può dire che la cruna di un ago, un cammello non passa, non ci passa. No, neanche se tiri. Se metti un cordo al collo e tiri, non riesci a farli passare. Giusto? Bambini, è vero? Allora così Gesù dice è più facile far passare il cammello tramite la cruna di quanto è per un uomo o una persona che ha delle ricchezze di essere salvata. Allora i discepoli, sentendo questo, hanno capito correttamente che allora è impossibile. Perché il cuore dell'uomo è talmente legato alle cose di questo mondo che allora non è capace mai arrivare alla salvezza. Ascoltiamo la loro domanda a Gesù e la risposta di Gesù, 26-27. Allora, quelli che udivano dissero: chi dunque può essere salvato? Ma egli disse: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. I discepoli avevano capito correttamente che è impossibile per l'uomo di raggiungere la salvezza con il proprio impegno. Il cuore dell'uomo è troppo malvagio, troppo attaccato alle cose del mondo, troppo addormentato di mai raggiungere la salvezza. Questo giovane ricco sapeva di non avere la salvezza, voleva la salvezza, però era troppo attaccato alla sua vita terrena per accogliere la salvezza che gli è stata offerta. La sua condizione è la condizione di ogni persona nel mondo, se Dio non interviene. Ma Dio non ci lascia nella nostra condizione naturale. Ogni volta che una persona abbandona quello che era il suo tesoro terreno e crede in Gesù, è perché Dio ha fatto un'opera miracolosa nel suo cuore. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Fa parte della sua opera quotidiana. Perciò l'offerta di Gesù della salvezza è ancora una porta spalancata per tutti. Venite, venite a Gesù, abbandonate ogni vostro terreno, tesoro terreno, abbandonate il concetto che puoi tu fare qualcosa per essere una persona nuova, che tu puoi fare qualcosa per meritare la salvezza, che tu puoi metterti a posto vivendo bene, non puoi farlo. Venite a Gesù come sei. Venite a Gesù coperto di colpa, coperto di peccato. E Gesù ti salverà. Quell'uomo non guardava Gesù, guardava se stesso. Cosa devo fare io? Cosa devo fare io? Doveva guardare a Gesù e sapere di non poter fare lui. Non sappiamo cosa è successo a quell'uomo dopo. È possibile che dopo, valutando, è stato talmente in angoscia che è tornato a Gesù, ha creduto. Quella Bibbia non dice. Ma se non è tornato a Gesù, se non si era veduto, ha goduto il suo tesoro per non so quanto, un altro anno, 10 anni, 50 anni ancora, e da 2000 anni, preso poco, sta in tormento. Per qualche anno ha goduto quelle ricchezze, le ricchezze che aveva, per qualche anno. Adesso da 2000 anni sta in tormento, in agonia ogni giorno. E i suoi beni non li ha più. È così per ciascuno che preferisce un tesoro terreno anziché Gesù Cristo. Allora, amico, amica, non aggrapparti ad un tesoro che perderai per sempre, per poi perdere l'unico tesoro che dura per sempre. Guarda Cristo. Riconosce che hai bisogno della salvezza. Riconosce che sei un peccatore, che non riesci tu a meritare, a guadagnare la salvezza, ma che Gesù offre a te la salvezza gratuitamente se tu umili di cuore e ti rivolgi a Lui. Corri a Gesù mentre c'è tempo ed Egli ti salverà. Corri a Gesù. Voglio pregare. Oh Signore, questo forse è uno dei racconti più tristi in tutta la Bibbia, perché questo uomo sapeva di non avere la vita eterna. Non possiamo dire la stessa cosa dei farisei. Non sappiamo, ma non c'è nessuna indicazione che loro erano così ben coscienti di quel fatto. Questo uomo sapeva che non aveva la vita eterna. Questo uomo conosceva la legge di Dio. Questo uomo non conosceva il proprio cuore. O meglio dire, non voleva riconoscere il proprio cuore. Perché anche quando Gesù ha fatto molto chiaro che nessuno è buono, questo uomo continuava a insistere che lui era buono. E quando alla fine Gesù ha messo proprio in alla luce il peccato di questo uomo, il suo cuore malvagio, anziché umiliarsi veramente, anziché gridare aiuto, anziché chiedere a Gesù la salvezza che lui non poteva guadagnare, ha scelto di andare via. Oh Padre, ti prego che le persone possano non scegliere di andare via dalla vita, dal perdono, ma che possano umiliarsi e guardare a Gesù come Salvatore. Gesù poteva offrire la salvezza a quell'uomo, perché Gesù stava per morire sulla croce, per tutti coloro che crederanno in Lui. Allora, Padre, ti prego che oggi possiamo, chi ha Gesù, possiamo essere un odore di vita per quelli che crederanno, sapendo che saremo anche un odore di morte a morte per quelli che rifiutano. Oh Padre, facci vedere la brevità di questa vita e che l'eternità è per sempre. Farci desiderare Dio più di ogni altra cosa. Proteggici da desiderare un tesoro terreno che sarà perso per sempre. Aiutaci a desiderare il tesoro eterno in Cristo Gesù. Per chi ha Gesù Cristo, ti prego che guarderà sempre di più a Cristo. E per chi non ha Gesù Cristo, che vedrà che non ha nulla finché non ha Cristo. Questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.